cosa sta succedendo. Io provo a dirvelo in due parole, ma non è così semplice. Quello che qui si fa tutte le domeniche, leggendo quelle parole dal libro e poi celebrando l'Eucaristia, cioè quello che il Signore rivela a noi, e cioè che cosa? Poi noi continuiamo a predicarlo, no? Che Dio ci ama e che ci ama al punto che dà la sua vita per noi e vorrebbe essere la nostra vita, ecco perché a un certo punto della messa addirittura si dà da mangiare per diventare la nostra vita. Ma quello che qui viene fatto con questo gesto e viene detto con queste parole, dov'è che si realizza? Cioè dov'è che l'amore di Dio diventa la nostra vita? Mica qui in chiesa, sì, anche qui, ma mica tanto, perché qui si fanno qualche gesto e un po' di parole. Invece questo si realizza poi soprattutto nella vita, quella che noi diciamo la vita, che è fatta fondamentalmente da un nutrimento reciproco. Dal fatto che mia mamma e mio papà mi hanno dato la vita, dal fatto che mi hanno voluto bene, mi hanno tenuto di tanti anni, io ho cercato di darla a qualcun altro, così. Allora, tutto quello che avviene poi a partire tra un'ora fino a domenica prossima nelle famiglie, nella città, nella scuola, nel lavoro, cioè questo mistero di una vita che si dà attraverso le generazioni, questa è la maniera con cui Dio crea il mondo. Questa è la maniera con cui Dio dà il suo amore agli uomini. Ecco, questa è la cosa di fondo. Cosa si fa in chiesa? In chiesa si cerca di fare un lavoro che avviene nella messa, ma avviene anche nella catechesi, avviene dappertutto. Si fa un lavoro da cristiani, appunto, avendo incontrato Gesù Cristo, nel quale tutto quello che si fa in casa, si fa nella città, si fa nel lavoro, si fa nelle scuole, viene in qualche maniera riletto raccontando la storia di Gesù. Cioè si cerca di capirlo dal punto di vista di Gesù Cristo, si diventa cristiani. Questa è la seconda idea. La terza, per capire cosa sta succedendo adesso, la terza è che uno dei luoghi dove questo lavoro comunitario, a nome della comunità, si fa, è uno dei luoghi più significativi di questa trasmissione tra le generazioni nel nome del Signore, è appunto l'oratorio. Adesso io non sto a dirvi cos'è l'oratorio. Sapete, l'oratorio fa una settimana che inizia proprio oggi, che tra l'altro porrà proprio a tema la questione di Dio. Cosa c'entra Dio con l'andare in oratorio? Uno va a fare una partitina, va a far teatro, cosa c'entra Dio? E invece c'entra, appunto, qui poi nella messa si cerca di farlo vedere, di capirlo. E allora stamattina la predica non la farà il prete, perché dopo c'è il pericolo che, lasciando parlare solo il prete, uno sembra che il discorso dell'amore di Dio sia una cosa di preti, quindi non è vera, cioè è una cosa che riguarda solo chi sta lì dietro all'altare. No, invece è una cosa che riguarda la vita. Allora stamattina la predica dovrebbe essere un po' tutte le domeniche, che dopo il prete parliamo tutti. E difatti poi, per fortuna, è così: andate, la messa è finita, adesso parlate voi con la vita, no? Però stamattina lo portiamo dentro qualcosa anche in predica, se vogliamo chiamarla così, alla risposta alla parola del Signore, che verrà fatta a tre voci: da una persona più adulta, da un giovane, da una giovane e da un adolescente, perché questo ci farà in qualche maniera intuire come in questo giro della compagnia, della trasmissione, passi la fede. Cioè, nella maniera di aiutarsi, noi testimoniamo cosa ha fatto Dio per noi, come diceva la lettura. Allora partecipiamo, ascoltiamo questa conversazione, poi tutti insieme professeremo la fede e pregheremo con le preghiere dei fedeli.
Caro Dio e cara comunità, comunicare per noi quanto stiamo facendo per i nostri adolescenti dell'oratorio è importante, ma anche difficile allo stesso tempo. Importante perché ci permette di riscoprire insieme il senso del nostro cammino. Difficile perché non abbiamo frutti maturi da presentarvi e perché a volte le parole non riescono a dare la ricchezza dell'esperienza, in particolare di quella con gli adolescenti, così ricca e variegata. Possiamo semplicemente raccontarvi delle fatiche e delle gioie della nostra, a volte fragile, testimonianza di fede, nella speranza che, attraverso le nostre parole, possa essere ricostruito il senso profondo del cammino che abbiamo intrapreso. Lavorare con gli adolescenti significa per noi innanzitutto stare loro vicino, trovare risposte ai loro interrogativi, accogliere con forza le loro contraddittorietà, contenere le loro insoddisfazioni e la loro irruenza, sollecitare costantemente la loro indolenza, sostenere le loro tristezze, traducendo le loro emozioni. Lavorare con gli adolescenti vuol dire anche fatica, di fronte all'imprevedibilità delle loro scelte, alle provocazioni dei loro comportamenti, ai continui mutamenti delle loro decisioni, alle difficoltà a trovare e condividere una meta comune che possa evocare una promessa. Significa poi continuo impegno nel proporre percorsi diversi, nel creare eventi che possano essere significative occasioni di crescita, nel suscitare momenti di collaborazione, di reale partecipazione al fluire della vita e porre attenzione alle crisi e difficoltà e agli inevitabili fallimenti. Ma soprattutto accompagnare questi ragazzi vuol dire per noi anche continuamente mettersi in contatto con le loro speranze e con le loro aspettative sulla vita, da cui sgorgano vitalità, spontaneità e felici intuizioni. Ci rende possibile riscoprire un nuovo ritmo del tempo, dettato da bisogni più umani ed autentici, che si contraggono e si dilatano, consentendoci di ridimensionare il peso delle nostre preoccupazioni e delle nostre ambizioni, donandoci un po' di umiltà. In particolare, ci obbliga a non smettere mai di rinnovare la nostra promessa, di trasformare le nostre debolezze, i nostri dubbi, in forza che ci consente di essere testimonianza per loro di una fede che, valorizzando la loro umanità, rende il loro cuore fertile, pronto a dare, forse un giorno, frutti capaci di accogliere te, caro Dio, e di sostenere te, cara comunità.
È veramente difficile per me iniziare questa lettera. È difficile pensare di salire qui e di cominciare a parlare di qualcosa che ha origine in anni che probabilmente neanche ricordo. La mia fede nasce come un continuo dalla fede profonda dei miei genitori. Soprattutto nasce da momenti semplici in cui ho imparato il valore della condivisione, della solidarietà, l'importanza del dare e del ricevere, dello scambio e della gratuità. Non è facile, credo, educare in questi anni in cui il superfluo e il possesso sembrano diventare dei valori. Non è facile, soprattutto se tu, come genitore, vuoi dare invece un messaggio di semplicità, di sobrietà, di dono, il messaggio che Cristo ci ha lasciato. E non è facile neppure crescere sentendosi rifiutare cose che magari tutti gli altri hanno e non capire perché io no, chiedersi perché io non posso avere il cellulare per spedire i messaggini, perché io devo rimanere fuori dal giro della comunicazione delle mie amiche. È veramente difficile a quell'età capire che probabilmente una comunicazione di questo tipo ha un valore relativo, che si prova molta più gioia nel potersi guardare negli occhi e che anche l'attesa nel dirsi le cose è un momento importante che aiuta a riflettere e ad uscire dalla fretta, dalla velocità, dall'eccessiva istintualità che spesso caratterizza le nostre comunicazioni. Questo credo sia ciò che più di tutto mi spinge a dare tutti gli anni la mia disponibilità come animatrice all'interno dell'oratorio. Mi ricordo quando ero io ad andare all'atelier. Avevamo voluto fortemente quel momento di incontro e mi ricordo tante cose di quei pomeriggi. C'erano le volte in cui non avevamo voglia e allora facevamo impazzire chiunque ci stesse seguendo. Ma tante erano le volte in cui vivevamo momenti di forte confronto, talvolta anche di scontro, perché in quegli anni ti stai lentamente decidendo. Sai che basta niente a tirarti giù e allora costruirsi difese diventa inevitabile. Così come diventa inevitabile aggredire chiunque ti faccia venire un piccolo dubbio. E se le cose non stessero veramente così? E se fosse che hai solo paura di sentirti diverso? E se fosse necessario ad un certo punto uscire dal gruppo? Sono domande che a quell'età fanno un gran male, perché ancora stai lottando per farti accettare dal gruppo. Come puoi già decidere di uscirne? La buona notizia è che però queste domande restano dentro di te, come semi che, se gettati nel modo giusto, aspettano il momento migliore per germogliare. Ricordo, con un po' di sbalordimento, quando la nostra catechista di allora ci chiese una cosa che per noi non aveva alcun senso. Dovevamo restare senza telefonarci per una settimana, cercando di raccogliere su un diario tutto ciò che per telefono avremmo voluto dirci. Nessuna di noi, credo, capì che senso avesse questo giochetto. Capimmo solo che dopo aver letto i rispettivi diari, litigammo tutte per la prima volta. Dopo un paio d'anni, forse, capimmo quanto poco fosse sano il nostro bisogno di comunicarci tutto, appena accaduto, anche più e più volte al giorno. È stato doloroso capirlo, ma anche inevitabile passarci attraverso e capire che chi ti diceva alcune cose non era noioso o retrogrado, ma probabilmente l'aveva vissuto prima di te. Di questo io ringrazio i miei genitori e questa comunità, di avermi aiutata a formarmi uno spirito critico, di avermi educata a vivere la diversità come un dono prezioso e l'omologazione come un pericolo. Soprattutto però ringrazio di avermi seguita silenziosamente, senza impormi nulla, semplicemente vivendo e buttandomi lì ogni tanto la domandina: e se non fosse tutto necessario quello che hai? E se tu ti stessi chiudendo un po' troppo su te stessa? Questo, semplicemente questo, è ciò che ci spinge ancora oggi a seguire questi ragazzi, che sono belli, ricchi di vita e di entusiasmo, però ancora tanto impauriti. Quest'anno, per la nostra classe, abbiamo scelto un tema molto complesso, quello del consumo critico, della responsabilità comune su tutte le piccole e grandi ingiustizie che ci circondano. È dura, soprattutto perché chi di noi può sentirsi in diritto di andare ad insegnare quando facciamo parte di quel 20% di pianeta che sfrutta ed ignora il resto della popolazione mondiale? Però lentamente ci stiamo provando, ci stiamo mettendo in discussione, cercando insieme soluzioni alternative. E proprio loro ci hanno detto: parlate bene voi, però a noi fa paura, perché qui se resti indietro non hai quello che hanno tutti gli altri, sei fuori dal giro. E purtroppo hanno ragione. A questo punto mi viene spontaneo riallacciarmi alla questione di Dio, alla figura di Gesù. Mi viene spontaneo pensare e credere nella persona che più di tutti mi sembra che incarni il messaggio della diversità, dell'integrità, dell'importanza di spendersi prima per gli altri, totalmente. Spesso non ho il coraggio di parlare con i miei ragazzi di quest'uomo, della fragilità della mia fede, della grandezza del messaggio che ci ha lasciato e della paura, la paura che sia tutta un'illusione. Ma nonostante questo ci si prova, domenica dopo domenica, mettendo in comune la fatica di trovarsi, nonostante le tante cose che si potrebbero fare, la paura, la gioia e un sacco di risate.
Cara comunità, sono un adolescente a cui è stato chiesto di raccontare della mia esperienza in oratorio, che poi in realtà è molto simile a quella di tanti altri miei coetanei. Innanzitutto sono contenta di poter dire che l'oratorio è la seconda casa di tanti adolescenti, dai 13 ai 18-20 anni, in alcuni casi anche più che ventenni. Una casa sempre aperta a tutti, ai nuovi, compagni di classe di altri quartieri o amici di amici attirati dalle attività proposte, e a quelli che ritornano, che magari, dopo aver girovagato e aver cercato qualcosa di nuovo, così come lo definiscono, tornano a Redona, in oratorio. Una casa sempre accogliente, grazie a quelle persone che ogni giorno della settimana si rendono disponibili alle esigenze più varie, dal gestire il bar al pulire le aule e il cortile. Tutto questo per noi ragazzi, che spesso non facciamo neanche la fatica di gettare la carta in uno dei 12 cestini. Ciò che ammiro maggiormente nel nostro oratorio è la scelta fatta dalla comunità di lasciare la porta aperta sempre a tutti, di accettare indistintamente e sempre con il sorriso e l'entusiasmo chiunque chieda di poter entrare a far parte di questa grande famiglia. Ammiro questa scelta perché dà a tutti la possibilità di decidere il proprio modo di vivere l'oratorio, come luogo di incontro con gli amici o come luogo che ti può dare qualcosa in più. Il dialogo è uno dei punti forti dell'oratorio. Mettersi in gioco, buttarsi, provare, dire la propria opinione è una possibilità data a tutti. Noi ragazzi veniamo coinvolti nell'organizzazione delle attività e tutti vengono sempre ascoltati, senza distinzione di età. Questo perché ogni singolo può fare e dare tanto per l'oratorio e per le persone che gli stanno intorno. Vivere in un oratorio così ti porta spesso a confrontare le tue idee con quelle degli altri ragazzi. Ragazzi che nella maggior parte dei casi non sono credenti. È quindi molte volte difficile per quelli che credono manifestare apertamente la propria fede. Si può diventare bersaglio di prese in giro. Ma tutto ciò è utile per ognuno di noi, anche per i ragazzi atei. Nonostante infatti il menefreghismo e l'indifferenza dilaghino tra i giovani, è necessario continuare a spronarli per fare in modo che non smettano mai di cercare e di porsi domande. E l'oratorio, da questo punto di vista, fornisce stimoli interessanti, a cominciare dai momenti di preghiera, capaci di porti in modo sempre nuovo e diverso di fronte a Dio e al cristianesimo, fino a quelli di maggiore svago, come le cene che radunano ogni volta tanti ragazzi o i pellegrinaggi. Da questi semplici momenti di condivisione e di convivenza impariamo lo stare insieme, rispettando l'altro e le sue esigenze e sapendo rinunciare. Così, da Barcellona a Strasburgo, dal mare al Cre, in oratorio sta crescendo un gruppo di ragazzi. Ragazzi che non sono soli, ma che vengono costantemente accompagnati nel loro cammino dagli adulti che li circondano e che cercano di trasmettere, attraverso il loro esempio, la gioia di vivere e di amare che piacciono tanto a Dio.